Come usare l'intelligenza artificiale in azienda? È la domanda che mi fanno tre volte alla settimana. Imprenditori che hanno appena letto l'ennesimo articolo sull'AI hanno sentito un competitor fare un nome di tool. Hanno visto l'ultima newsletter del commercialista parlare di rivoluzione. Mi scrivono e mi chiedono: Alessandro, da dove parto? La risposta che do non è: compra ChatGPT Plus a 23 euro al mese. È un'altra. E per spiegartela, devo raccontarti come ci sono passato io. Perché ogni imprenditore che adotta davvero l'intelligenza artificiale in azienda passa attraverso le stesse quattro fasi, sempre. Non sono mesi, attenzione. Io le ho fatte tutte e quattro nel giro di un pomeriggio. Qualcuno ci mette qualche ora, qualcun altro un weekend. Ma il percorso è quello e nessuno lo salta. Te le racconto come le ho vissute io. Sono i miei primi quattro prompt a ChatGPT, anni fa. Ognuno è una fase diversa e ognuno apre la porta a quella dopo. Oppure ti fa girare l'angolo e tornare indietro, e finisce lì. Fase 1. La diffidenza. Funzioni? Il primo prompt che ho mai scritto a ChatGPT era una parola sola. Funzioni? Niente preamboli, niente domande complicate. Volevo solo vedere se rispondeva. Come quando provi una macchina nuova in autosalone, accendi il motore prima ancora di guardare gli interni. Ha risposto. Ho alzato le spalle. Tipico stadio 1. Ci provi una volta, vedi che funziona, non capisci ancora cosa farci. Il 90% degli imprenditori italiani che ti dice «ho provato l'AI» è fermo qui. Hanno fatto una domanda, hanno letto la risposta, hanno chiuso il tab. Fase 2. La verifica. Parlami di qualcosa che conosco bene. Il secondo prompt l'ho fatto più furbo. Gli ho chiesto di parlarmi di un argomento che conoscevo molto bene. Un campo dove avrei riconosciuto al volo se mi stava mentendo o inventando. Volevo capire dove sbaglia, non dove ha ragione. E qui è successa la cosa che divide le persone in due gruppi netti. Ha sbagliato. Non su tutto, ma in qualche punto sì. Quelle che in gergo si chiamano allucinazioni, affermazioni inventate, dette con la stessa sicurezza delle cose vere. Il primo gruppo di persone, davanti a quell'errore, dice «Hai visto?» Dice cazzate. «Mi sembrava troppo bello per essere vero». Quindi è un giocattolino impreciso e la mia conoscenza non si sostituisce così facilmente. Chiudono il tab, si rilassano, raccontano in giro che l'AI è sopravvalutata. Va bene così, dormono tranquilli. Il secondo gruppo, davanti allo stesso errore, reagisce in un modo completamente diverso. Però qui è una figata. E qui invece ha detto una cazzata. Come faccio a evitare che mi dica queste cose inventate? Aprono Google, leggono di prompt engineering, scoprono come dare contesto, come chiedere fonti, come obbligarla a dire «non lo so» invece di inventarsi le cose. Si stanno preparando alla fase 3, anche se non lo sanno ancora. Tra questi due gruppi non c'è nessuna differenza di intelligenza. C'è una differenza di postura. Il primo gruppo cerca conferme che il loro mondo non cambierà. Il secondo gruppo cerca strumenti per farlo cambiare a vantaggio loro. Indovina dove sono gli imprenditori che fra 5 anni avranno raddoppiato il fatturato. Fase 3. L'apertura. Ti racconto un problema. Il terzo prompt è quello in cui smette di essere un giocattolo. Non gli chiedi più nozioni, gli racconti un problema tuo, una decisione che non sai prendere, un fornitore che ti sta facendo perdere soldi, un'idea che ti gira in testa da settimane senza prendere forma. E qui succede la magia. Ti restituisce un angolo che non avevi visto. Non la prima frase ovvia che ti aspettavi, una sfumatura, un'ipotesi. È il momento in cui l'AI smette di essere uno strumento e diventa un interlocutore. Arrivano qui solo quelli del secondo gruppo della fase 2. Quelli che hanno fatto la fatica di capire come ridurre le allucinazioni, invece di scappare alla prima inesattezza. Fase 4. La delega. Come lo risolvo? Il quarto prompt è quello adulto. Smetti di parlarne con l'AI e inizi a farti aiutare a risolvere. Le passi un compito vero. Non più una chiacchierata teorica. Le mandi i numeri di un mese di vendite e le chiedi di trovare il pattern. Le butti la bozza di un preventivo e le chiedi cosa manca. Le mostri la mail di un cliente arrabbiato e le chiedi 3 versioni di risposta diverse. Qui finisce la fase del giocattolo e inizia la fase del lavoro. Ed è qui che si gioca tutto. Sono 4 fasi, in fila. La buona notizia è che ci puoi passare in mezza giornata, se hai voglia. La cattiva è che il 90% degli imprenditori italiani si è fermato alla fase 1. Un prompt, una risposta, scrollata di spalle, tab chiuso. Hanno provato l'AI e si sono convinti di averla capita. E qui mi devi seguire un secondo, perché c'è un altro malinteso da sgombrare prima di andare avanti. Quando si dice AI, non si parla di ChatGPT. ChatGPT è il nome che è arrivato alle orecchie del grande pubblico per primo, ma è una delle facce di una rivoluzione molto più larga. C'è Claude, fatto da Anthropic, che molti di noi che lavoriamo nel settore preferiamo per la scrittura e il codice. C'è Gemini di Google, integrato dentro Workspace e Gmail. C'è Microsoft Copilot dentro Office. C'è Perplexity, che ha rivoltato il modo in cui si fanno ricerche online. C'è il colosso cinese DeepSeek, che a inizio 2025 ha ribaltato gli equilibri di costo dell'intero mercato globale, facendo tremare le quotazioni di Nvidia in un pomeriggio. E ci sono modelli open source che giri sul tuo server, senza mandare un dato fuori dall'azienda. Stiamo vivendo dentro una corsa geopolitica ed economica gigantesca. Stati Uniti contro Cina. Miliardi di dollari bruciati ogni mese. Regolamentazioni europee che provano a tenere il passo. Energia elettrica che diventa la vera materia prima della prossima decade, perché i data center ne consumano quanto piccole nazioni. Ogni mattina ti svegli e c'è una notizia nuova. Un modello più potente, un prezzo crollato, una funzione che prima non esisteva, una regola che ieri non c'era. Non è una moda. È il cambiamento tecnologico più rapido che la mia generazione abbia visto. Ed è solo all'inizio. Per una piccola o media impresa italiana, questo significa una cosa precisa. Non puoi affezionarti a un singolo strumento, perché fra 2 mesi quello strumento sarà sorpassato. Devi capire i principi, non i tool. Devi imparare il metodo, non i nomi. È quello che farò con te in questo articolo. Da qui in poi ti spiego esattamente come fare la traversata fino alla fase 4 senza buttare soldi e senza perdere settimane. Cominciamo dalla cosa più importante, perché è quella che salta sempre fuori al terzo prompt e che nessuno ti dice prima. 2 righe su di me, per chi non mi conosce. Sono Alessandro Puricelli, fondatore di Evolve Marketing. Da 12 anni costruisco siti web, software su misura e progetti AI per piccole e medie imprese italiane. Riassunto. Per usare l'intelligenza artificiale in azienda, smetti di chiederti l'AI conviene. Chiediti invece quali compiti ripetitivi e noiosi pago ai miei dipendenti tutti i mesi e mentre li stanno facendo, cosa di più importante non stanno facendo? Quella è la domanda che vale tutto. Il resto, quale tool, quale prezzo, quale modello? Viene dopo e cambia ogni 2 mesi, perché in questo settore chi sta fermo perde. Quando capisci che è magia e da quel momento non torni più indietro. Torniamo al punto in cui ChatGPT smette di essere un giocattolo. Succede sempre nello stesso momento. Gli racconti un problema vero della tua giornata e lui ti risponde con qualcosa che non è la prima frase ovvia che avevi già pensato tu. Una sfumatura nuova. Un angolo che non avevi visto. Un ragionamento che ti chiarisce 10 minuti di confusione in 30 secondi. A quel punto ti capita una di 2 cose. Ti spaventi, chiudi il tab e qui finisce la storia. Oppure ti viene voglia di mostrargli il prossimo problema. E quello dopo. E quello dopo ancora. Io ho preso la seconda strada. Personalmente uso l'AI per ogni cosa che mi annoia e ogni cosa che voglio fare meglio. Sono 2 categorie distinte e tenerle separate è metà del lavoro. Le cose che mi annoiano sono tutte quelle che drenano tempo senza darmi soddisfazione. La chiusura fiscale di fine mese, i recap delle call con i clienti, le presentazioni in PowerPoint, le risposte a domande che hanno già una risposta 100 volte sul mio sito. Roba importante. Non dico di no, ma roba a cui il mio tempo non aggiunge nessun valore. Cerco di automatizzarla il più possibile. A me piace l'interazione, la progettazione, il momento in cui scelgo io. Tutto il resto è impalcatura. Le cose che voglio fare meglio sono quelle in cui il mio tempo conta davvero. Lo sviluppo del codice, con l'AI accanto sono uno sviluppatore moltiplicato. La pianificazione strategica, lo studio di un settore nuovo, la ricerca di mercato per un cliente, l'espansione delle mie passioni e curiosità. È qui che diventa fiume in piena. Se hai un cervello attivo, ti capita davvero di trovarti alle 11 di sera a fare voli pindarici sul senso della vita con un software. Una volta non sarebbe stato pensabile. Adesso lo è. Detto questo, c'è la parte adulta da affrontare. L'altra faccia. GDPR. Dati sensibili e perché non puoi caricare il listino clienti. Gli racconti tutto, ho detto. Bene. Solo che se hai un'azienda, in quel tutto finiscono anche cose che non puoi mettere nella versione consumer di ChatGPT senza prima fermarti un secondo a pensare a cosa stai facendo. I nomi dei tuoi clienti, i preventivi in chiaro con i prezzi, le anagrafiche con i codici fiscali, le clausole di un NDA. I listini dei fornitori, la strategia commerciale che hai pagato un consulente per definire. Tutto questo, se finisce nella versione gratuita di ChatGPT, può essere usato per addestrare il modello salvo opt-out attivato dalle impostazioni. E tu l'hai attivato? Sicuro? Quando l'hai controllato l'ultima volta? La regola che mi sono dato io e che faccio applicare in Evolve è semplice. Prima si anonimizza, poi si carica. Sostituisco i nomi reali con etichette generiche Cliente A, fornitore B. Tolgo i numeri identificativi. Lascio solo il pattern del problema. L'AI lavora benissimo lo stesso. E tu non hai mandato il listino clienti su un server americano per farti aiutare a riformulare una mail. Quando i dati sono troppo sensibili anche solo per essere riassunti, pensa a uno studio medico, a uno studio legale con vincoli di segreto professionale, a un'azienda che lavora per la difesa. La versione consumer non basta più. Servono i piani team o enterprise con la spunta del no training nelle impostazioni dell'account, oppure modelli ospitati direttamente sul tuo server, oppure entrambe le cose. E serve una policy aziendale scritta, anche di mezza pagina, che ogni dipendente firmi. Cosa si carica, cosa no, dove. Costa zero produrla e ti salva da grane vere quando il 2 agosto 2026 entreranno in vigore le sanzioni dell'AI Act. All'AI Act dedichiamo una sezione apposta più avanti. È una cosa che vale leggere fino in fondo. La domanda giusta da farsi è quella sbagliata che ti fanno fare gli altri. Ogni mese arrivano nel mio gestionale richieste di consulenza che cominciano tutte con la stessa frase. Vorremmo capire se l'intelligenza artificiale conviene per la nostra azienda. È la domanda sbagliata. È vaga, è generica. Ed è proprio quella a cui ti risponde male qualunque consulente AI in giacca senza calzini. La domanda giusta è un'altra, e te la metto in evidenza perché è il cuore di questo articolo. Quali compiti ripetitivi, noiosi e a basso valore sto facendo fare ai miei dipendenti? E ogni mese che li pago per fare quei compiti, cosa di più importante non stanno facendo? Perché stanno facendo quelli? Questa è la domanda. È specifica, si misura, ha un costo-opportunità che si calcola e ti porta dritto alla risposta giusta sull'AI. Che il 90% delle volte è: non parti da Enterprise, parti da una licenza Plus a 23 euro al mese, su una cosa sola, e misuri. Ti dico cosa misuro io sui miei task quotidiani. Una riduzione dell'80 al 90% del tempo per fare cose che prima facevo a mano. Non è una cifra di marketing, è quello che leggo dai miei timesheet quando confronto i mesi. Non si applica a tutto, sia chiaro. Non sostituisce l'interazione con un cliente. Non sostituisce la decisione strategica, non sostituisce il momento in cui devo scegliere. Ma su tutto quello che è ripetitivo e formattato, sì, il tempo che recuperi è soldi che entrano dalla porta principale. Con il codice è ancora più tangibile. Con l'AI accanto a chi sviluppa, si producono pezzi di software che prima richiedevano settimane di un team intero. Si vendono progetti che prima erano fuori budget. È tutto reale, non è hype. Ma questa cosa non la capisci finché non hai messo le mani nel motore. E per metterle, devi smettere di chiederti conviene e iniziare a chiederti cosa pago in azienda che potrei smettere di pagare. I miei due prompt sistema, il segreto sporco di chi usa l'AI tutti i giorni. Adesso ti racconto due cose tecniche che ho costruito per il mio lavoro e che in Evolve usiamo ogni giorno. Non è un tutorial da copiare e incollare. Sarebbe stupido, perché ogni azienda ha le sue regole. È il metodo. Una volta capito, lo adatti al tuo caso. 1. Il Memory Bank. Quando lavori con l'AI ogni giorno su progetti diversi, il problema più frustrante è uno solo. Ogni nuova chat ricomincia da zero. Devi rispiegare chi sei, cosa fai, lo stile che vuoi, il contesto, le regole. 3 minuti di prologo prima di poter chiedere qualcosa. E ti dimentichi sempre qualche pezzo, quindi ricevi risposte generiche. Ho costruito, con l'AI stessa fra l'altro, un sistema di memory bank, un archivio strutturato in cartelle, dove l'AI deposita tutto quello che ci scambiamo. Le regole di scrittura per Evolve. I prezzi del mercato italiano aggiornati al 2026. Gli aneddoti reali anonimizzati, che si possono raccontare nei contenuti. I miei feedback ricorrenti. I progetti chiusi. I temi del piano editoriale. Persino i miei errori del passato, marcati come non ripetere mai più. Quando inizio una nuova conversazione su un progetto, il prompt è una riga. Rileggiti il memory bank. L'AI carica il contesto e parte da dove eravamo. Risparmia 3 minuti per ogni chat. Se uso l'AI 30 volte al giorno, fanno 90 minuti recuperati. A settimana, 7 ore. In un mese, oltre 30 ore. Quasi un'intera settimana lavorativa, restituita alla mia agenda. Il Memory Bank ha cambiato il mio rapporto con l'AI. Da strumento utile è diventata collega che mi conosce. È un primo passo nella direzione del lavoro con gli agenti AI. Ma per capirne la portata, bisogna provarlo davvero su un progetto vivo. Laptop con codice di sviluppo software e tazza di caffè su scrivania in legno. Uso della. 2. I 4 subagenti che tengono in riga le AI quando sviluppo. Questa è ancora più seria, e siamo nel mio territorio. Lo sviluppo del software. Quando l'AI scrive codice che andrà in un sistema reale. Uno usato da clienti veri, in produzione. Non posso permettermi che esca roba approssimativa o che si dimentichi pezzi importanti. Per evitarlo, ho configurato una squadra di 4 subagenti, che le AI principali invocano automaticamente nei punti critici del flusso di lavoro. Sono filtri attivi, non assistenti che parlano con me. Quando l'AI sta per fare una cosa rischiosa, scatta il subagente giusto e la corregge prima che il codice arrivi a me. Hanno nomi di fantasia che mi diverte usare. L'oracolo della memoria è il bibliotecario. Custodisce la documentazione del nostro CRM, Sales Matrix, il Memory Bank e tutta la codebase. Viene invocato ogni volta che le AI stanno per scrivere qualcosa di nuovo. L'oracolo recupera le decisioni passate, le convenzioni di progetto, le funzioni già esistenti. Risultato: le AI smettono di reinventare la ruota e di duplicare codice già scritto. Quello che prima richiedeva a me di rispiegare il contesto a ogni sessione, adesso lo fa lui in automatico. Il landscape semantico è l'architetto. Ha la visione d'insieme dell'intero progetto e viene chiamato in causa prima che le AI inizino a costruire una nuova funzionalità. Il suo compito è valutare perché quella funzionalità dovrebbe esistere, come si integrerà con quello che già c'è e se porterà valore reale all'utente finale. Quando il verdetto è «non serve non costruirla», la cosa si ferma lì. E 9 volte su 10 ha ragione lui. Il perfection maker è il cazziatore delle AI. È il più antipatico della squadra ed è quello che mi salva di più. Quando una delle AI principali sta per produrre una risposta superficiale, una scorciatoia, un ragionamento abborracciato, lui interviene e la rimanda al lavoro. Non accetta nulla generato senza profondità. La sua riga di sistema è «abbiamo l'intelligenza, usiamola». Senza di lui, le AI tendono a dare la risposta più probabile, non la più profonda. E nel codice di produzione, quella differenza si paga. Il guardiano della produzione è il filtro di sicurezza finale. Si attiva ogni volta che un AI sta per toccare codice o dati che girano in ambiente reale. Verifica le dipendenze, controlla che la modifica non rompa servizi collegati, blocca i commit problematici prima che vengano fatti. Lavoriamo con backup e Git, ma il guardiano è quello che dice all'AI. Prima di toccare questa tabella, controlla che non venga letta da altri 3 servizi e blocca tutto se la verifica non torna. Questi 4 subagenti hanno cambiato il modo in cui sviluppo. Da quando li uso, le AI principali smettono di sembrare strumenti generici e iniziano a comportarsi come una squadra ben coordinata, con ruoli e responsabilità chiare. Vado un po' più lento sul singolo task, ma in compenso non ho più dovuto gestire rotture gravi in produzione. E il codice che esce è ragionato, non improvvisato. Tu probabilmente non sviluppi software, e quindi i nomi specifici dei miei subagenti non ti dicono nulla. Ma il principio sì, e vale per qualunque attività in cui usi l'AI. Non lasciare che una sola AI faccia tutto da sola e ti consegni il risultato. Configura piccoli filtri specializzati che le AI invocano fra loro. Ognuno con un ruolo chiaro. Uno che ricorda, uno che valuta se serve, uno che pretende qualità, uno che protegge. È il salto di qualità vero quando passi dall'AI giocattolo all'AI di lavoro. Quanto costa davvero l'AI nel 2026? I numeri veri, non quelli del webinar. Adesso che hai un'idea di come si usa l'AI sul serio, parliamo di soldi. Ti faccio la tabella aggiornata a oggi. Prezzi italiani con IVA inclusa, riferiti ai piani principali del mercato. Piano prezzo. Per chi ha senso, ChatGPT. Free 0 euro, test iniziali, uso saltuario, capire se ti piace. ChatGPT Plus, 23 euro al mese. Lo standard per il 90% dei dipendenti di una PMI. ChatGPT Pro, 103 euro al mese. Uso intensivo, ricerche profonde, analisi documenti pesanti. ChatGPT Team da 25 a 30 dollari per utente workspace condiviso. GPT Custom condivisi nel team. Claude Pro 20 dollari al mese. Documenti lunghi, scrittura editoriale, sviluppo codice. Gemini Advanced 21 euro e 99 centesimi al mese. Chi vive dentro Google Workspace. Microsoft Copilot Pro 22 euro al mese. Chi vive dentro Office 365, Outlook, Word, Excel. Fonte. OpenAI Pricing ufficiale. Listini Anthropic, Google e Microsoft, aggiornati ad aprile 2026. I prezzi visualizzati al pubblico sono già comprensivi dell'IVA al 22%. Per la maggior parte delle PMI italiane sotto i 10 dipendenti, una licenza Plus a testa basta e avanza. 5 persone con Plus fanno 115 euro al mese, meno di una cena per due in trattoria. Niente abbonamenti Enterprise da migliaia di euro, perché ti hanno detto al webinar che così sei coperto sulla privacy. Per la guida completa al listino, vedi anche il nostro articolo dedicato a quanto costa ChatGPT in Italia. I numeri italiani che spostano la prospettiva. 2 dati che cambiano davvero il quadro. Secondo l'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, rilevazione 2025, il mercato italiano dell'AI vale 1,8 miliardi di euro, in crescita del più 50% rispetto al 2024. Il dato che però pesa è un altro. Nel 2025, il 71% delle grandi imprese italiane ha avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale. Tra le PMI, quel numero scende all'8%. 8%. Indicatore AI. Italia 2025, grandi imprese PMI. Almeno un progetto AI avviato 71%, 8%. Licenza Generative AI a pagamento, 84%, 9%. Tool gratuiti, Generative AI non disponibile, 9%. Crescita mercato AI, Italia più 50% nel 2025 rispetto al 2024. Tradotto, il mercato cresce, ma le PMS italiane sono indietro di 8-10 anni rispetto alle grandi imprese. Per chi guida un'azienda da 10 a 50 dipendenti, questo significa una cosa precisa. C'è ancora una finestra di vantaggio competitivo aperta, ma si sta chiudendo. Dal 2027 in poi, non usare l'AI non sarà una scelta neutra, sarà un costo. Vale anche perché la corsa cinese all'AI sta riscrivendo gli equilibri di mercato. I prezzi e la disponibilità dei tool che usi oggi dipendono dalle mosse che Stati Uniti e Cina si scambiano ogni settimana. Non te lo dico per spaventarti. Te lo dico perché in 12 anni ho visto come va a finire quando una PMI italiana resta indietro su uno strumento di lavoro fondamentale. Non si recupera mai del tutto. E le aziende che sono rimaste indietro sui tool sono spesso anche le prime a finire fuori mercato. Maggio 2025. La storia di O1 Pro. E perché in questo settore non c'è un vincitore stabile. Adesso ti racconto una cosa che mi ha fatto arrabbiare seriamente e che è il motivo per cui questo articolo non è scritto come gli altri che trovi in giro. A maggio 2025 ero abbonato a ChatGPT Pro alla vecchia tariffa. $200 al mese. Avevo accesso al modello che si chiamava O1 Pro. Per darti un'idea di quanto fosse potente, con un prompt, uno solo, gli facevi scrivere un libro di 150 pagine. Non sto esagerando. Lo faceva dopo essersi letto 100 pagine del mio sito, tutti i miei documenti aziendali e aver capito a fondo il mio stile di scrittura. Il libro veniva fuori cucito addosso, parola per parola. Una cosa illegale, per intenderci, da quanto era potente. Ho scritto 2 libri così, godendo come un pazzo. È stata una delle esperienze creative più intense che abbia mai avuto con un software. Poi se ne sono accorti. OpenAI ha cambiato i modelli, ha cambiato le regole, ha castrato O1 Pro, ha alzato il prezzo del nuovo Pro a 229 euro al mese. Quelli arrivati dopo erano migliaia di volte peggio sul mio caso d'uso. Mi sono imbruttito davvero. Per qualche settimana ho continuato a pagare, sperando che tornasse il livello di prima. Non è tornato. Allora ho scoperto Claude. Me ne sono innamorato. È diventato il mio strumento principale per lo sviluppo del codice e per la scrittura editoriale. Ciclicamente però testo gli altri, perché in questo settore chi sta fermo perde. L'ultima versione di ChatGPT dopo l'uscita di GPT 5,5. Il 23 aprile 2026 e il riposizionamento del Pro a 103 euro è tornata competitiva su molti task. Vedremo per quanto. La lezione, se non ti porti via altro da questo articolo. In questo mercato non c'è un vincitore stabile. Chi ti dice «ecco la guida definitiva all'intelligenza artificiale» o «questa è la verità che funzionerà sempre» o non ha capito cosa sta vendendo, o lo sta vendendo lo stesso, sapendo che è una bugia. Bisogna restare aggiornati, testare, cambiare quando serve. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Letteralmente. L'AI non è una squadra di calcio. E non ha il senso dell'umorismo. Una cosa che mi fa girare le palle è il modo da curva sud con cui in Italia si parla di AI. Io tifo ChatGPT, io sono Team Claude, Gemini è la più forte. Tifosi. Tu hai un'azienda da gestire, mica sei allo stadio. Ti serve lo strumento giusto per il task del giorno e quel giusto cambia ogni 2 mesi. L'AI è una corsa geopolitica ed economica di proporzioni gigantesche. Ci sono Stati Uniti contro Cina, con la Cina che a inizio 2025 ha sganciato DeepSeek e ribaltato gli equilibri sui costi globali. C'è OpenAI che brucia miliardi all'anno per restare avanti. C'è Anthropic foraggiata da Google e Amazon. C'è Microsoft che ha ChatGPT integrato dentro Office. C'è l'Unione Europea che prova a legiferare prima che sia troppo tardi. Non si può stare fermi sulla posizione. Bisogna aggiornarsi continuamente, capire cosa sta succedendo. Perché ogni mattina ti svegli e c'è una nuova funzione, un nuovo prezzo, un concorrente diverso, una regola che ieri non c'era. Te lo dico con il rispetto del consulente che parla a un imprenditore. Smetti di tifare. Inizia a misurare. Tieni 2 abbonamenti, se serve. Plus a 23 euro più Claude Pro a 20 dollari fanno meno di 40 euro al mese in totale. È il caffè di una settimana al bar. Cambia tool quando uno è chiaramente meglio sul tuo lavoro, senza affezionarti. È così che si fa. Detto questo, una nota a margine prima di andare oltre. L'AI non ha il senso dell'umorismo. Provaci. Chiedile una battuta. Quello che ti tira fuori è peggio della freddura del cugino che vedi solo a Natale. Per la creatività emotiva, il tempismo comico, l'ironia che funziona davvero, ci vuoi ancora tu, per fortuna, quando non usare l'AI in azienda. Adesso ti dico quattro cose che le agenzie AI italiane non ti dicono quasi mai, perché vendono AI. Ci sono casi in cui l'intelligenza artificiale fa più male che bene. Te li elenco senza giri di parole. Esami, certificazioni, concorsi con valore legale. Lo so, è una ricerca diffusissima su Google, ma siccome i risultati sono pieni di come usare l'AI per il quiz X, lo dico chiaro. Nel 2026, le università e gli enti di certificazione hanno strumenti di rilevamento che funzionano molto meglio di quanto si racconti in giro. Quel rischio non vale il guadagno. L'AI per studiare meglio prima dell'esame, simulare prove, autoverificare, capire dove sbagli, oro puro. Per rispondere durante l'esame, no. Dati ipersensibili senza un piano dedicato. Cartelle cliniche, dati legali sotto segreto professionale, segreti industriali con clausole NDA. Non si caricano sulle versioni consumer, mai. Servono i piani team o enterprise con il no training attivato, oppure modelli ospitati direttamente sui tuoi server, oppure tutte e due. E in ogni caso, ci vuole una policy aziendale scritta. Comunicazioni emotive con clienti chiave. Una mail di scuse a un cliente storico arrabbiato. Una proposta personalizzata a un partner di vecchia data. Un saluto a una persona che ha attraversato un lutto. Il rischio che il tono sia perfettamente sbagliato è troppo alto. L'AI può aiutarti a strutturare i pensieri, ma il testo finale lo scrivi tu, con calma, davanti a un caffè. Decisioni dove l'autorevolezza vale più della velocità. Un parere tecnico firmato, una perizia, una diagnosi, una raccomandazione strategica al consiglio di amministrazione. Qui l'AI serve come sparring per affilare il tuo ragionamento, non come firmatario. La firma sotto un documento di responsabilità è tua e basta. In Evolve, quando un cliente ci chiede una di queste cose, gli diciamo no, anche quando potremmo guadagnarci. Non è eroismo. È che la nostra reputazione vale più di un singolo progetto. E con il regolamento UE sull'AI Act che sta entrando a regime, la tua reputazione vale uguale. AI Act è legge italiana. 132/2025. La data da cerchiare in rosso. Domanda banale ma importante. Stai operando in un mercato dove ci sono leggi sull'intelligenza artificiale? Sì, le leggi sono già qui. Te le riassumo nel modo meno noioso possibile. L'AI Act, regolamento UE 2024/1689, è entrato in vigore il 1 agosto 2024 e si applica a scaglioni progressivi. La data che devi cerchiare in rosso è il 2 agosto 2026. Quel giorno scattano gli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell'allegato 3. Selezione del personale, scoring creditizio, biometria, sicurezza dei prodotti regolati. Gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50. Devi dichiarare quando un contenuto è generato da AI. E l'obbligo per ogni Stato membro di mettere su almeno un AI sandbox nazionale. In Italia il quadro si è complicato il 10 ottobre 2025 con la legge 23 settembre 2025 numero 132. Siamo il primo paese dell'Unione Europea con un quadro nazionale organico interamente allineato all'AI Act. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN, è l'autorità di vigilanza. L'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID, gestisce le notifiche. Data cosa cambia? 1 agosto 2024, l'AI Act entra in vigore. 2 febbraio 2025, pratiche AI vietate operative, esempio, social scoring. 2 agosto 2025, obblighi sui modelli General Purpose, GPIE. 10 ottobre 2025, Italia. Legge 132/2025 in vigore. 2 agosto 2026, sistemi ad alto rischio. Allegato 3 più trasparenza. Articolo 50 più AI. Sandbox nazionale. 2 agosto 2027. Sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolati. Per la tua PMI, in pratica, se usi l'AI per attività ordinarie, scrivere, marketing, riassunti, customer service base, cambia poco. Devi solo dichiarare quando un contenuto lo ha generato l'AI. Se invece la usi per selezione del personale con screening automatico dei CV, scoring creditizio, biometria o sicurezza di prodotti regolati, devi adeguarti agli obblighi dell'allegato 3. In quel caso parla con un consulente serio. Le sanzioni non scherzano, fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale per le pratiche vietate. Le PMI hanno un trattamento privilegiato. Si applica il valore più basso fra cifra fissa e percentuale. Non è una passeggiata, ma è uno sconto vero. Cosa farei al posto tuo lunedì mattina? Ricapitoliamo. Hai letto fin qui, sei un imprenditore e adesso vuoi sapere come fare il primo passo senza buttare via soldi. Te lo dico esattamente come lo farei io. Lunedì mattina, prima del caffè, apri un foglio bianco. Scrivi i 5 compiti più costosi del tuo team in termini di tempo. Non importa se ti sembrano AI friendly o no. Scrivili e basta. Scegline uno solo. Quello che la persona più costosa del tuo team fa più volte alla settimana. Quello è il pilota. Compri una licenza Plus a 23 euro. Non Enterprise, non Team, Plus. La dai alla persona più curiosa del team, non al manager che dovrebbe dare l'esempio. Alla persona che mette le mani nei tool nuovi per natura, anche se è la junior. E le dici, per 2 settimane usala su questo compito. Misura quanto tempo ci metti prima e dopo, ne riparliamo. Stop. Niente piano grandioso. Niente strategia AI per tutta l'azienda. Niente consulente esterno che ti scrive una roadmap di 60 pagine. Quei 3 passi. Foglio bianco con penna, tazza di caffè e laptop. Il primo passo per usare L. Quello che nessuno ti dice e che vale tutto l'articolo. Adesso che ti ho dato la roadmap operativa, lasciami uscire dal ruolo del consulente per 2 minuti. Voglio dirti 3 cose che girano in testa a me e che credo girino in testa anche a te se sei arrivato fin qui. La prima è la più scomoda. L'AI è il momento in cui un imprenditore di 50 anni capisce se è ancora capace di imparare. Non è la paura di essere sostituito da una macchina. È la paura, sussurrata, mai detta ad alta voce nei meeting con i soci, di scoprire di aver smesso di imparare senza accorgersene. Di essere il titolare del taxi davanti alla prima Uber, il libraio davanti ad Amazon nel 2003, il fotografo che nel 2008 diceva «il digitale non sostituirà mai la pellicola». Tutti loro non hanno perso perché erano stupidi. Hanno perso perché non si sono dati il tempo di capire una cosa nuova quando ce l'avevano davanti. L'AI è la stessa cosa, sotto un altro vestito. La differenza è che adesso lo sai. Quindi, se non altro, sei stato avvisato. La seconda è una rivoluzione silenziosa che sta succedendo a tutti gli imprenditori che fanno questo mestiere da 20 anni o più. Il valore di un titolare non è più quanto tempo passa a fare le cose. È quanto tempo passa a decidere cosa non fare. Una volta il titolare era quello che sapeva fare, che metteva mano dove gli altri non arrivavano, che si vantava di stare in azienda dalle 7 del mattino a mezzanotte. Adesso quello stesso titolare, se ha capito il momento, è diventato uno che sa scegliere cosa delegare. Cosa lasciare alla macchina, cosa tenersi addosso perché solo lui può farlo. È un cambio di identità, non solo di processo. E fa più paura di quanto si dica. La terza è la cosa più personale e probabilmente la più importante. Le 30 ore al mese che mi ha restituito il Memory Bank, quelle che ti raccontavo all'inizio dell'articolo, non le ho usate per lavorare di più. Le ho usate per pensare meglio, leggere libri, fare pranzi più lunghi con clienti veri, andare in palestra. Vedere mio figlio che ha 14 anni e fra 10 ne avrà 24 e non avrà più voglia di vedermi. L'AI ben usata, alla fine dei conti, non ti restituisce produttività. Ti restituisce vita. E questa è la conversazione che nessuno fa nei webinar gratuiti, perché non si vendono licenze parlando di tempo per la palestra. C'è poi una quarta cosa, che è quella che mi sono accorto vivendo tutti i giorni con questi strumenti. L'AI è uno specchio amplificatore. Ti restituisce esattamente quello che ci metti dentro, moltiplicato per 10. Se sei superficiale, ti dà risposte superficiali in modo industriale. Se hai un pensiero strutturato, ti aiuta a renderlo monumentale. Non è uno strumento neutro come la calcolatrice, è un rivelatore. Ti svela i limiti del tuo pensiero più crudelmente di quanto farebbe qualunque consulente e nello stesso istante ti moltiplica le capacità che hai davvero. Per chi ha qualcosa da dire, è una benedizione. Per chi non ha niente da dire, è una condanna a velocità doppia. È per questo che quando un cliente mi chiede «Ma quindi vale la pena imparare l'AI?», la mia risposta non è mai sì o no. La mia risposta è un'altra domanda. Hai voglia di scoprire cosa hai davvero da dire? Se sì, l'AI è la cosa migliore che ti possa capitare in azienda nei prossimi 5 anni. Se no, se preferisci rimanere nella zona comoda di fare le cose come si sono sempre fatte, risparmiati i 23 euro di plus, perché non ti serviranno comunque. Se ti gira in testa da un po', parliamone. Se sei arrivato fino qui, non sei uno qualunque. Hai dedicato 20 minuti della tua giornata a leggere uno che fino a stamattina non sapevi che esistesse. Vuol dire che la cosa ti gira in testa da un po'. Magari da mesi. Magari da quando l'ultimo report del commercialista ti ha mostrato dove stanno andando i costi e ti sei chiesto se ci fosse un modo diverso. Leggere un articolo non basta, lo sappiamo entrambi. Le decisioni vere si prendono parlandone con qualcuno che fa quel lavoro tutti i giorni, che ha visto succedere le cose e che non ha l'urgenza di venderti niente nei 30 minuti successivi. Quello che ti propongo è una chiacchierata. 30 minuti, in video call, con me o con Corrado. Niente script preparato, niente slide, niente proposta commerciale obbligatoria alla fine. Ti chiediamo come stai messo in azienda, dove ti pizzica, su cosa stai perdendo tempo che non vorresti perdere. Ti diciamo, in modo molto onesto, dove l'AI può darti una mano vera e dove invece ti farebbe perdere altri soldi. Se da quella chiacchierata viene fuori un progetto che ha senso fare insieme, lo facciamo. Se viene fuori che ti basta una raccomandazione di un libro o di un consulente diverso da noi, te lo diciamo lo stesso. Per noi è una conversazione fra imprenditori, non una call commerciale. Se invece sei già più avanti e cerchi un CRM italiano che integri l'AI nel processo commerciale, abbiamo costruito Sales Matrix proprio per questo motivo. È il CRM che usiamo prima noi su Evolve e che adesso stiamo aprendo al mercato. Lo trovi al link. Prenota la chiacchierata di 30 minuti, oppure scrivimi due righe in mail. Anche se poi scegli un'altra strada, anche se non ci richiami mai più, anche se ti serve solo per chiarirti le idee parlandone con qualcuno. Il tempo è la cosa di cui ti ho parlato. Per 4.000 parole, non sprecartelo cercando da solo per 3 mesi. Quando in mezz'ora puoi avere una direzione. L'AI è un fiume in piena. Il tuo lavoro non è fermarla. Non ce la faresti comunque. Il tuo lavoro è imparare a navigarla, restare sulla corrente e sapere quando scendere a riva a fare le cose che il fiume non sa fare, cioè le cose importanti. Tipo decidere chi vuoi essere come imprenditore nei prossimi 10 anni e quanto tempo della tua vita vuoi tenerti per le persone che ami invece di darlo a compiti ripetitivi che una macchina può fare meglio di te. Buon lavoro e ci vediamo in chiacchierata.